Dal libro del profeta Amos. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Questi notabili della prima tra le nazioni ai quali si recano gli israeliti. Voi credete di ritardare il giorno fatale e affrettate il sopravvento della violenza. Essi, su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa, si pareggiano a David negli strumenti musicali, bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei buon temponi. Ha giurato il Signore Dio per se stesso, oracolo del Signore, Dio degli eserciti. Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la città e quanto contiene. Corrono forse i cavalli sulle rocce e si ara il mare con i buoi? Poiché voi cambiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenzio. Ora ecco, io susciterò contro di voi, gente di Israele, oracolo del Signore, Dio degli eserciti, un popolo che vi opprimerà. Parola di Dio.
Loda il Signore, anima mia.
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.
Loda il Signore, anima mia.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion, di generazione in generazione.
Loda il Signore, anima mia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, se qualcuno insegna dottrine diverse e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina secondo la pietà, costui è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è preso dalla febbre di cavilli e di questioni oziose. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la pietà come fonte di guadagno. Certo, la pietà è un grande guadagno, congiunta però a moderazione. Infatti, non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario, coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Per il suo sfrenato desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose. Tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti scongiuro di conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi rivelata dal Beato e unico Sovrano, il Re dei regnanti e Signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità, che abita una luce inaccessibile, che nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio. Alleluia. Insieme. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia.
Anche oggi ci viene consegnato un altro passaggio della lettera di Paolo a Timoteo, ma come sempre viene fatto, ci vengono consegnati dei pezzi saltando, ovviamente, no? Domenica scorsa ci hanno dato 8 versetti del capitolo secondo e oggi addirittura siamo saltati all'ultimo capitolo, il sesto. Perciò è sempre molto difficile capire questi passaggi se non vengono appunto contestualizzati, no? E però qui ci troviamo di fronte a questo capitolo sesto che conclude la lettera di Paolo. E il messaggio di questo ultimo capitolo sembra quasi essere un po' riassuntivo di tutto quello che Paolo voleva dire nella sua lettera a Timoteo, nella prima lettera a Timoteo, no? E il problema che Paolo affronta è esattamente quello che abbiamo già visto almeno due domeniche fa, quando era incominciata la lettera di Timoteo, e il problema sono le dottrine diverse dal Vangelo di Gesù. E anche oggi Paolo pone la sua attenzione, quindi l'attenzione di Timoteo, proprio su questo. Attento a chi insegna dottrine diverse. E allora ancora stamattina ci viene offerta questa opportunità, prima di tutto di capire il senso della dottrina e poi quali sono queste dottrine diverse e qual è invece la dottrina vera. Innanzitutto, che cosa sono le dottrine, cosa si intende per dottrina? È ovvio che per Paolo, che usa questa parola, dottrina significa quello che già nell'Antico Testamento era presente soprattutto in quei libri che compongono un insieme chiamato appunto l'insieme dei libri sapienziali. Vedi Siracide, vedi Proverbi, vedi Sapienza, vedi Coelet. Allora, questi quattro libri in modo particolare hanno un obiettivo. L'obiettivo è cercare di offrire al popolo, quindi alla gente, offrire la capacità di capire come calare nei fatti quotidiani, quindi nei comportamenti di ogni giorno, la legge di Dio. E ovviamente l'insegnamento che viene fatto da questi testi, quindi l'analisi dei comportamenti, delle situazioni e poi il cercare di calare questa legge dentro questi avvenimenti, viene chiamato appunto il cammino della sapienza. La sapienza è appunto questa legge del Signore che guida, illumina, fa capire i comportamenti e gli avvicendamenti delle cose di ogni giorno. Allora, la dottrina, possiamo dire, è esattamente questo insegnamento. Insegnare alla gente a leggere le situazioni, le condizioni della propria vita, quello che capita nella propria vita, gli atteggiamenti, i comportamenti, alla luce della sapienza di Dio, alla luce del Signore, e quindi vivere in obbedienza al Signore. Quindi anche Paolo, quando parla di dottrina, è evidente che ha in mente questo passaggio. Cioè, è come se Paolo dicesse ai suoi cristiani, no? In questo caso a Timoteo, no? Ma io che ho aderito al Vangelo di Gesù, come faccio adesso a vivere la mia vita? Come faccio adesso a dare un'impronta ai miei comportamenti? Allora, è necessario che tu capisca in che modo calare questo Vangelo nei tuoi comportamenti, nelle tue vicende, nella tua storia. Allora, chi farà questo? Chi è istruito? E perciò c'è bisogno di una dottrina, c'è bisogno di qualcuno che ti insegni a fare questo, a calare nella tua vita il Vangelo di Gesù. Quindi la dottrina è davvero conseguenziale, però attenzione che la dottrina non è la sostituzione dell'annuncio, perché primo c'è l'annuncio, la dottrina viene dopo. Quello che invece purtroppo non è successo più nella Chiesa, perché nella Chiesa prima viene la dottrina, l'annuncio, non so, magari, ecco, è stato fatto una volta per sempre, no? E adesso quello che conta è solo la dottrina, però non si capisce bene dove questa dottrina è ispirata, perché manca l'annuncio. Paolo è molto chiaro, la dottrina viene dopo, prima c'è l'annuncio, perché è l'annuncio che produce dentro nell'uomo la decisione di aderire o non aderire al Vangelo di Gesù. Perché è inutile parlare di dottrina se dentro tu non hai aderito al Vangelo di Gesù. È inutile parlare di dottrina se dentro non c'è la tua volontà di seguire Gesù. Allora, distinguiamo bene, perché è importante, la nostra mentalità è solo abituata alla dottrina. Ed è per questo che i cristiani sono tiepidi, è per questo che i cristiani sono disorientati, è per questo che i cristiani non sanno più a chi riferirsi, il grande relativismo del popolo cristiano, per forza, perché? Perché manca il riferimento, la dottrina non può diventare riferimento, il riferimento è solo l'annuncio. E infatti Paolo nella lettera ai Romani insisterà su questo. Volete rispondere alla fede? Volete rispondere alla chiamata che Dio vi ha fatto? Paolo non parla allora seguite la dottrina. No, Paolo dice voi potrete rispondere solamente alla fede, alla chiamata della fede, se accogliete l'annuncio. Perché la risposta alla fede è una decisione che deve essere dentro di te. Io voglio seguire il Vangelo di Gesù. Però nel momento in cui dentro di te hai questa decisione, ma immediatamente, sai, senza fare tanti processi, immediatamente si accende in te un desiderio. Ma come faccio allora adesso a seguire questo Vangelo? Io voglio, però ho bisogno di chi mi indirizza. Da qui scaturisce la dottrina, la necessità della dottrina. Cioè hai bisogno di sapere come calare adesso questa convinzione, calarla proprio nella tua vita, nella quotidianità della tua vita. E di questo allora tu ti rendi conto, tu fai tesoro e di questo tu dici questo mio desiderio necessita un aiuto, una conoscenza, ho bisogno di conoscere, quindi la dottrina. Allora la dottrina ha un senso, perché la dottrina non può diventare il fine della tua vita, il fine è l'annuncio, quindi è l'aderire al Vangelo di Gesù. Se la dottrina si sostituisce all'annuncio, scartala, perché vuol dire che quella dottrina è falsa. La dottrina deve essere un accompagnamento verso una adesione sempre più profonda al Vangelo di Gesù. Però Paolo dice, proprio perché questo passaggio è fondamentale, dice a Timoteo, stai attento, perché alcuni insegnano dottrine diverse. Ah, e quali sono queste dottrine diverse? Sono proprio quelle che vogliono sostituirsi all'annuncio del Vangelo. Sono quelle che finalizzano non al Vangelo di Gesù, ma finalizzano a se stesse la persona. Perciò la pericolosità sta qui. La dottrina non può sostituire l'annuncio, perché la dottrina è fatta solo per accompagnarti affinché tu possa vivere coerentemente la risposta all'annuncio. Ad un certo punto la dottrina non ti serve più. È come la legge, come Paolo descrive la legge, no? E dice, ma la legge a cosa serve? A cosa è servita la legge? E dice Paolo, la legge è servita come pedagogo che ti ha accompagnato fin quando? Fin quando ti sei incontrato con Gesù. E da quel momento la legge ha finito il suo ruolo, perché adesso hai la luce, adesso vedi, adesso hai la verità. La stessa cosa succede per chi ha accolto il Vangelo. La dottrina è necessaria fin quando? Fin quando tu non raggiungi la tua maturità. Questa maturità interiore che arriva a formarti in modo tale che tu adesso non hai più bisogno di nessuno che ti insegni. Lo dirà Gesù ai suoi discepoli. Sapete qual è il vostro punto di arrivo? Il vostro punto di arrivo deve essere questo. Giudicate da voi stessi. È chiaro, è la maturità. E quando tu sei entrato così fortemente nel rapporto con Gesù che non hai più bisogno di nessuna dottrina, perché adesso il dialogo è fra te e lui. E questo è il punto di arrivo. E Paolo vuole arrivare lì. Vuole arrivare a dire a Timoteo, guarda che tu devi formare gli uomini a questa maturità. Devi condurli a fare in modo che la dottrina li faccia crescere sempre più verso la maturità. Non che la dottrina debba sempre essere un modo per creare dipendenza dagli uomini. E infatti, purtroppo, l'abitudine qual è? È che anche i cristiani dipendono dalla dottrina, si misurano sulla dottrina. Anche dal punto di vista morale, su che cosa si misurano gli uomini? Sulla dottrina, sugli insegnamenti. È per forza che gli uomini, poi i cristiani, no, non sono capaci di una propria indipendenza di coscienza, perché oltretutto sono terrorizzati dalla dottrina stessa che ti dice se uno arriva ad agire con coscienza e secondo la propria coscienza è pericoloso, perché potrebbe anche sbagliare, quindi è necessario sempre dipendere dalla dottrina. E quando maturi? Quando veramente tu hai la libertà della tua coscienza e ti prendi la responsabilità davanti a Dio? Quando? La dottrina non serve a crearti dipendenza. La dottrina serve a portarti alla maturità. Quando tu raggiungi la maturità, la dottrina ha finito il suo ruolo. Con buona pace di tutti i teologi, con buona pace di tutti i pastori. Perché l'obiettivo è rendere la persona davvero capace di stabilire un rapporto personale con il Signore, perché il Signore vuole così. Imparate a giudicare da voi stessi, dice Gesù ai suoi discepoli. Però questo ce lo siamo dimenticati, anche perché se lo dite oggi dovete fare attenzione, perché i cosiddetti, direi così, cristiani perfetti, che si credono perfetti, di fronte a una cosa del genere, sai cosa ti dicono? Ma sei diventato protestante. Ti dicono così. E non hanno capito niente. Perché? Perché il Signore vuole che noi proprio abbiamo questa libertà di rapporto con Lui. E San Paolo riprenderà ancora questo discorso con un'altra figura, no? Quando ci parlerà dello Spirito Santo e ce lo presenterà come il maestro interiore, cioè adesso chi vi insegna è dentro di voi, non avete più bisogno di nessuno perché avete lo Spirito, è lo Spirito che vi insegna, è la maturità dell'uomo, è la maturità del rapporto con Dio, con rapporto con Gesù, ovviamente, con il Vangelo di Gesù. Pertanto questa dottrina è utile, certo, è necessaria, certo, ma è necessaria per fare e per condurti a questa maturità. E quando arrivi alla maturità lo senti dentro, lo senti dentro perché? Sì, perché quando arrivi alla maturità non hai più bisogno di sapere, di conoscere, di capire, perché dentro ti è tutto chiaro e ti diventa naturale poi comportarti secondo il Vangelo, anzi è una cosa che ormai ti ha strutturato. Sei strutturato sul Vangelo, ti viene spontaneo, non devi neanche più pensarci. E questa è la maturità, è quando il Vangelo ti ha trasformato. Del resto, tutte le indicazioni apostoliche vanno in questa direzione, perché quando Paolo dice i frutti dello Spirito, e noi diciamo, vabbè, quali sono i frutti dello Spirito? I frutti vuol dire che ti ha messo dentro qualcosa, i frutti, no? Non è vero, non è così. I frutti dello Spirito, Paolo dice, sono mitezza, bontà, mansuetudine, benevolenza. Ma analizziamo bene questi frutti, che cosa sono? sono esattamente l'effetto della maturità. Perché mitezza, bontà, mansuetudine, benevolenza? Praticamente è la trasformazione del tuo essere, che si contrasta con i frutti della carne. I frutti della carne sono gelosie, invidie, maldicenze e tutte queste cose, no? Ira, tutte queste cose che configurano di nuovo la tua vita. Però se tu veramente sei arrivato alla maturità, è chiaro, sei trasformato. Non hai più bisogno di qualcuno che ti dica fai questo, fai quell'altro, perché dentro hai raggiunto la tua indipendenza, ma attenzione, la tua indipendenza nel fare, la tua indipendenza nel rapportarti a Gesù. Tu ubbidisci a Gesù non su suggerimento di altri, ma perché sei stato trasformato dentro. Perché finalmente adesso hai imparato una cosa importante. Sai quale? Che tutte le volte che ti devi rapportare con il Signore, ti chiudi nella tua stanza, chiudi la porta e nel segreto parli col Padre tuo. Bellissima questa immagine, perché vuol dire che Gesù già aveva insegnato il punto di arrivo. Il punto di arrivo è chiuderti nella tua stanza, chiudi la porta e nel segreto parla col Padre tuo. È questa maturità che ti crea questa indipendenza da tutto e stabilisce con il Signore questo rapporto profondo, personale, unico. Chiudi la porta, perché quello che io ti devo dire è per te. Tu e io adesso dobbiamo stabilire questo rapporto. Ora, noi dobbiamo arrivare lì, dobbiamo arrivare a questa maturità e non dobbiamo aver paura a dire davvero adesso in coscienza io mi sento ormai unito al Signore e vivo in coscienza secondo il Vangelo di Gesù. Non sciupare però questa parola, non approfittarne di questa parola, ma quando arrivi alla maturità la potrai dire liberamente. Potrai dire veramente, non ho più bisogno di nessuno che mi dica cosa devo fare, perché chi mi dice cosa devo fare è dentro di me, è lo Spirito del Signore, è il famoso Maestro interiore. Non avete più bisogno di nessuno, continua l'Apostolo, perché adesso chi vi guida è dentro di voi. Del resto, Gesù aveva promesso questo, no? Prima di andarsene nell'ultima cena, la promessa che ha fatto qual è? Io vi manderò lo Spirito Santo che adesso è presso di voi. Quindi è una cosa che sta all'esterno, purtroppo avete bisogno di dottrina. Ma quando io vi manderò lo Spirito Santo, raggiungerete la maturità. Perché? Perché lo Spirito che io vi manderò non sarà più presso di voi, ma sarà dentro di voi. Bellissimo, è la maturità del rapporto con il Signore. Non hai più bisogno di qualcuno, adesso è lo Spirito che ti fa sentire in questo completo rapporto con Gesù. Io manderò dentro di voi lo Spirito Santo, dentro. Ecco allora che cosa vuol dire Paolo quando parla di dottrina, eh? Vuol dire tutto questo, attenti a non farvi ingannare. La dottrina non può essere continuamente per voi una dipendenza, perché la dottrina, se è una vera dottrina, deve portarvi alla maturità del rapporto con il Signore. E allora, quando questa dottrina è vera, ci dice Paolo, ha due obiettivi da raggiungere e da qui capiamo che è vera. Il primo obiettivo è che questa dottrina ti dà l'opportunità, quindi ti dà la capacità di obbedire alle parole del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, se la dottrina non ti orienta a questa obbedienza a Gesù, non potrai mai dire che hai raggiunto la tua maturità. Perché tu puoi raggiungere la tua maturità quando veramente dici, io adesso ho capito. Ho conosciuto Gesù e adesso io voglio seguire solamente Lui, la sua parola. Quando tu dentro senti questo, puoi capire bene che quella dottrina ti ha condotto finalmente alla maturità. Il segno della maturità è, prima di tutto, riconoscere Gesù. e riconoscerlo come punto di riferimento, riconoscerlo come colui che ti guida. E poi il secondo passaggio che ti garantisce che quella dottrina è vera è che ti dà proprio questa libertà. E infatti dice Paolo, la dottrina vera è quella che conduce alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo ed è una dottrina secondo pietà. Anche qui, cosa vuol dire secondo pietà? È una parola oggi che deve essere capita bene, perché oggi dire pietà, cosa vuol dire? Vuol dire uguale misericordia, insomma, perché oggi è tutto all'insegna della misericordia, no? Però è all'insegna della misericordia, ma non la misericordia di Dio, è la misericordia degli uomini. Quindi anche la pietà diventa una virtù degli uomini, ma non c'entra niente con questa parola, Perché Paolo, quando parla di pietà, dà alla pietà il senso originario della parola. E qual è il senso originario? Il senso originario è proprio questo, è l'uomo che vuol diventare sapiente. Perciò la dottrina secondo pietà è quella che ti insegna la sapienza. La pietà che cos'è? È vivere nella sapienza di Dio. Questa è la pietà. Tu vivi perché? Perché tutto per te vuol dire arrivare a cogliere, a capire la volontà di Dio. Questo desiderio e questa volontà di farlo è il tuo atteggiamento di pietà. Allora, la dottrina, se non la dottrina è vera, se davvero anima dentro di te questo desiderio, perché solo da questo desiderio tu allora puoi davvero riconoscere Gesù e capisci che solo Gesù può darti la possibilità di portare a compimento questo desiderio. Cerchi veramente Dio, quindi sei un uomo di pietà, perché tu cerchi Dio. Ma come fai ad avere questa conoscenza di Dio? Gesù. Allora ecco che qui l'obbedienza a Gesù risponde alla tua profonda esigenza di pietà. Allora, se la dottrina ti fa compiere questi passaggi, è una sana dottrina, è quella giusta, è quella che ti accompagna, è quella che devi ascoltare fin quando potrai godere la pienezza di quella presenza dello Spirito di Gesù che adesso è dentro di te. Ma, dice Paolo, bisogna stare attenti, perché qualcuno insegna dottrine diverse. E quali sono queste dottrine diverse? Allora, Paolo ha davanti a sé il simbolo, diciamo così, della dottrina diversa. E qual è? È la dottrina giudaica. Cioè è quella dottrina che ancora si fonda sulla legge. Ma questa dottrina che si fonda sulla legge, che caratteristiche ha? Dice Paolo, chi ancora insegna questa dottrina è accecato dall'orgoglio. Ah, quindi questa dottrina che scaturisce dalla legge è una dottrina che nasce dall'orgoglio. E cosa vuol dire? Vuol dire che la dottrina che nasce dalla legge ti crea dipendenza e quella dipendenza diventa assoluta. Cioè, guai staccarti da questa legge, da questa dottrina, perché se ti stacchi da questa dottrina sbagli. Se ti stacchi da questa dottrina non vai verso il Signore, ti allontani da Lui. Perciò è la dottrina che si pone come assoluta nella tua vita. Ma Paolo dice, ma sapete cosa fa questa dottrina? Alimenta nell'uomo l'orgoglio. Del resto è quello che Paolo dirà anche nella lettera ai Colossesi, no? Quando Paolo ha davanti a sé quei mistici, no? Quegli asceti che fanno che assumono ogni forma di ascetismo, no? L'ascetismo verso il corpo, l'ascetismo verso le cose che si fanno, le penitenze, le rinunce, le mortificazioni. Paolo ce le ha tutte davanti queste cose. E Paolo, proprio perché insegna la sapienza, proprio perché la sua dottrina è dottrina di sapienza, ed è quella vera, Paolo dice, state attenti, guardate che l'ascetismo alimenta l'orgoglio dell'uomo. non ci porta vicino a Dio. Dio vuole altro. Allora, la dottrina che nasce dall'orgoglio è proprio quella che crea l'ascetismo, perché crea nell'uomo questa mentalità: io devo conquistare i meriti davanti a Dio, perché se non ho i meriti, come faccio a piacere a Dio? E tu continui ad accumulare i meriti, quella mentalità commerciale, che serve anche a stabilire il rapporto con Dio, ma è la mentalità farisaica, è la mentalità che ti crea pretesa. Dio, hai visto che cosa ho fatto? Ma me lo dai o non me lo dai sto premio? Hai visto che mi sono conquistato la tua fiducia? Ma me la dai o non me la dai? La dottrina che nasce dall'orgoglio è questa, è quella che insinua nella mente dell'uomo il concetto di merito. Io merito perché ho fatto, io merito perché ho realizzato, io merito perché ho costruito. E sai cosa ti dice il Signore? Ma io non ti conosco. Ah, hai buttato via la tua vita? Certo. Avete sentito quel povero ricco dove è finito? Nel fuoco. Ecco allora, la dottrina diversa è proprio questa, è quella che pretende di crearti continuamente dipendenza, ma ti porta ad alimentare in te stesso l'orgoglio. Ma non l'orgoglio inteso banalmente come intendiamo noi, è l'orgoglio davanti a Dio. Perché sembrerebbe il contrario, sembrerebbe che gli orgogliosi sono quelli che agiscono secondo la propria coscienza. Perché nel comune pensare i cristiani sono questi, no? Se tu dici io agisco secondo coscienza, ma come abbiamo detto prima, stai tranquillo che ti viene risposto così, ma chi credi di essere? Ma chi ti dice così? I farisei ti dicono così, per forza. Perché? Perché per loro chi agisce nei confronti di Dio in un modo positivo sono quelli che hanno questa dipendenza dalla dottrina. Gli osservanti perfetti. Quanto è presente questa mentalità ancora oggi tra i cristiani? Non per colpa loro, per colpa degli insegnamenti che hanno ricevuto. Perciò i cristiani sono stati abituati a dire che noi dobbiamo acquistare i meriti. Perché se non acquistiamo i meriti, come facciamo ad andare in paradiso? Acquistare pure i meriti, ma poi alla fine sei a mani vuote. Perché al Signore interessa altro. Al Signore invece interessava che fossi tu a decidere il rapporto con Lui, ma dentro di te, non in forza di quello che ti insegnava la dottrina, che ti insegnava la legge. La dottrina non poteva diventare la tua dipendenza. Tu non dovevi dipendere da quello, dovevi dare vita, dovevi agire nella tua libertà. Sì, perché il Signore te l'ha data, perché te l'ha data la libertà? Mi fai capire? Te l'ha data solo per fare quello che vuoi? No, questa è già una deviazione della libertà. Perché ti ha dato la libertà il Signore? Perché Lui vuole che tu stabilisca il rapporto con Lui nella tua libertà. Vuole te, insomma. Vuole te con tutta la tua convinzione, con tutta la tua coscienza. Vuole te così. Però tu devi dare questo. E però le dottrine che invece non sono vere sono quelle che mettono dentro di te questo senso del merito. Ho meritato. Se fai questo, meriti. Se fai quest'altro, meriti. Se non fai questo, non meriti. La dottrina che ti insegna questo è una dottrina cattiva, è una dottrina che non è quella vera, quella giusta, perché non ti renderà mai indipendente davanti a Dio. Tu sarai sempre dipendente da quella dottrina, perché ti confronterai sempre su quella dottrina. È quel sistema che abbiamo imparato a dire, è il sistema moralistico che purtroppo nella Chiesa ha sempre trionfato e continua a trionfare, in altri modi certamente, ma è sempre il trionfo di una dottrina, quella che guida le coscienze delle persone. Ma, dice Paolo, questa dottrina è fondata sull'orgoglio e genera l'orgoglio. Allora, questo orgoglio è terribile. Perché? Perché poi diventa la radice di altri mali.
E qui ce ne hanno detto un sacco, no? Nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente, privi della verità,
l'attaccamento al denaro, tutte queste cose. Nascono, ma dove? Paolo dice, è paradossale, nascono nel contesto di chi dice di essere verso Dio, di seguire la dottrina che conduce a Dio. Ma capite lo scontro di questa realtà? Certo, non ci sta. Ma come può stare che uno dice di seguire il Signore e poi cade in tutte queste cose? Certo, perché? Perché l'orgoglio ti porta a questo. Basta che io osservo queste cose che la dottrina mi insegna, poi che dal mio cuore venga fuori l'ira, che dal mio cuore venga fuori la gelosia, che dal mio cuore venga fuori tutto il resto. Ma cosa interessa? L'importante è che io osservi quello che mi dice la dottrina. Non è forse questa l'ambiguità dei cristiani? Certo che è questa. Ma è terribile, perché è un'illusione. Il cristiano che si vanta di osservare la dottrina, quindi sente dentro di sé quel senso dell'essere a posto. Ma dentro di te non ci sei. Dentro di te non sei coerente, ma questo non interessa. L'importante è che osservi la dottrina. Ma questa dottrina che ti sostiene, questa dottrina che ti incoraggia a fare così, è falsa. Anche se ti dice che se fai così sei gradito a Dio, non crederci. Perché fin quando una dottrina non ti abitua a questa maturità del rapporto con Dio, è una dottrina che devi allontanare. Fosse anche una dottrina che ti viene detta dai papi, dai vescovi, dai preti, da chi volete, è una dottrina negativa, perché è fondata sull'orgoglio e non è fondata invece su questa totale obbedienza a quello spirito che invece deve guidarti da dentro. E nessuno può sostituirsi allo spirito, nessuno, come nessuno può sostituirsi alla tua libertà. Perché nessuno può sostituirsi allo spirito, nessuno può sostituirsi alla tua libertà, perché? E perché tu sei l'immagine di Dio. Perciò Dio ti aspetta in questo dialogo personale, perché vuole essere una cosa sola con te. Ma ha bisogno che tu liberi il campo, ha bisogno che tu liberi tutto e che tu sia te stesso di fronte a Lui. Sappilo, Entra nella tua stanza, chiudi la porta. E nel segreto parla con il Padre tuo. E questo è il punto di arrivo, perché se arriviamo lì vuol dire che abbiamo raggiunto quella maturità che ci permette di dire: io veramente sono in comunione con Dio, perché sono in comunione con quel Gesù che guida tutta la mia vita. Io voglio essere ubbidiente a Lui e quel Gesù lo vivo dentro, perché adesso il suo spirito è dentro di me, è entrato nella mia stanza. Adesso io ho chiuso. E adesso parlo con Lui, è Lui che mi guida. Perché? Perché tutto quello che esce da me deve essere solo il risultato di questa obbedienza. Io vivo adesso obbedendo solo allo Spirito di Gesù. E allora finalmente hai raggiunto la tua maturità, hai raggiunto questa pienezza. Finalmente anche tu puoi essere quei discepoli che, come Gesù ha detto, sono capaci di giudicare da se stessi. Sei diventato un cristiano, come dice Paolo, che è capace di essere guidato da un maestro che adesso è in te. Il maestro interiore è lo Spirito di Gesù. Non abbiamo paura di questo, Fa niente se ci dicono che siamo protestanti, ma cosa importa, ma sono i giudizi degli uomini. L'importante è che dentro di te abbia questa sincerità e questa onestà. Io cerco solo lo Spirito del Signore, voglio che mi si aiuti ad arrivare lì. Perché io voglio godere pienamente di questa presenza, di questo dialogo con Lui, di questa profonda convinzione. Lui è con me, ma adesso io sono con Lui, perché ho imparato a riconoscerlo. Ho imparato a dialogare con Lui, a vivere secondo la sua volontà. Che sia davvero questo il messaggio che ancora stamattina Paolo ci riconsegna attraverso la persona di Timoteo. E questo messaggio ci colga proprio in profondità. Ci redima da quella situazione
con la quale la maggior parte delle, diciamo, dei cristiani, purtroppo, la maggior parte dei cristiani vivono ancora sotto il giogo di questa dottrina, no? La dottrina è diventata l'elemento assoluto. Dovremmo fare un ultimo esempio. Vi ricordate i famosi precetti? 5 precetti. Quei precetti lì a cosa sono serviti? Sono serviti ancora una volta a mettere a posto la coscienza della persona. Pensate solamente a quel precetto, comunicarsi almeno a Pasqua. Comunicarsi almeno a Pasqua, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che se ti comunichi a Pasqua sei a posto. Ma che cos'è per te la comunione con Gesù? Ma non hai capito niente. Però tu sei a posto, perché osservi i precetti. Udire la messa almeno la domenica. Ah, beh, io vado a messa. Ho solto il precetto. Ma hai capito cosa vuol dire andare a messa? Non interessa. L'importante è essere andati a messa, perché il precetto dice così. Capite? Il misurarsi sulla dottrina è pericoloso. Perché il misurarsi sulla dottrina vuol dire che misurandoti su quella dottrina pensi di essere a posto con Dio, ma non è vero, perché la dottrina non salva nessuno, la legge non salva nessuno, è solo la fede che ti salva, ma quella fede è consegnata solo al segreto del tuo cuore. Entra nella tua stanza, chiudi la porta, parla con Lui. Perché stabilisci con Lui questo dialogo personale che va oltre ogni precetto, va oltre ogni dottrina, perché raggiunge la maturità del rapporto. Io e Lui siamo una cosa sola, è la vera comunione con il Signore.